sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. A Milano Pride affollatissimo nonostante il caldo, un corteo nel ricordo di Mirko, il ragazzo di 24 anni ucciso insieme alla madre a Camaiore. Schlein chiede una legge contro l'omotransfobia, ma tra Vannacci e Valditara l'arretramento sui diritti è un rischio concreto. 18 città italiane da bollino rosso per l'11° giorno consecutivo di caldo estremo. In Francia dichiarata la crisi sanitaria, a Parigi per troppi accessi agli ospedali e 109 decessi legati al caldo nelle ultime ore. Record di temperature anche in Germania, Danimarca, Slovacchia, mentre il caldo si sposta ad est. Il sindacato chiede protezione per gli operai indiani che hanno denunciato il caporalato nella costruzione della diga di Genova, l'opera pubblica più costosa finanziata col PNRR. Ieri 8 arresti e torna sotto accusa il sistema opaco degli appalti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A Milano si è svolto oggi il corteo del Pride. Secondo gli organizzatori, in 350.000 hanno partecipato nonostante il caldo. Un Pride nel ricordo di Mirko Moriconi, ucciso a 24 anni insieme alla madre Katy Andreoni di 52 a Camaiore da Pietro Moriconi, rispettivamente padre e marito delle vittime. Schlein chiede una legge contro l'omotransfobia, ma tra Vannacci e lo sdoganamento in prima serata della discriminazione e le norme contro l'educazione sessuaffettiva di Valditara, l'arretramento dei diritti è un rischio concreto. A seguire il corteo di Milano c'era la nostra Giulia Strippoli.
È iniziato un'ora dopo per il caldo il Pride di Milano, ma una volta partito ha sprigionato tutta la sua energia. Dalla stazione centrale si parte puntuali e ben organizzati, sono diversi punti di ristoro e le cosiddette zone di decompressione. Lo striscione che apre la parata afferma e ribadisce la ratio della giornata: siamo corpi in rivolta, in lotta per i diritti. Alla stessa logica sembrano rispondere le posizioni dei carri, prima le realtà LGBT, dalle famiglie Arcobaleno, Agedi, Sentinelli, per citarne alcune. Ricordatevi che non è solo una festa, si sente dai megafoni. Tanti sono i cartelli anche riferiti al generale Vannacci e per la memoria di Mirko Andreoni. Presenti anche alcuni dei centri sociali della città che, tra la Tecno e le bolle di sapone, il loro messaggio che ribadiscono è che non c'è orgoglio nel genocidio né uguaglianza senza pace. Una posizione ben diversa a chi collettivamente e personalmente ha scelto di disertare la piazza per via dei finanziamenti alla produzione accusata di rainbow washing. Gli sponsor c'è. Certo, ci sono anche quelli, ma tenuti alla fine. Un modo in più per dire prima dei diritti, prima i diritti, prima le persone. Non è mancata la politica oggi nella Milano Arcobaleno e forse è proprio questo che ha spaventato la delegazione della destra che aveva annunciato la presenza in corteo. Di loro nessuna traccia, quantomeno invisibile. E meno male, alla fine si è così anche respirata un'aria più fresca.
E passiamo alla situazione in Medio Oriente. Hezbollah ha bocciato oggi pomeriggio l'accordo firmato ieri dal governo libanese con Israele e la mediazione degli Stati Uniti e invoca invece l'applicazione del memorandum tra Iran e Stati Uniti. Il leader del partito sciita Naim Qassem ha definito una umiliazione l'accordo e una minaccia per la sovranità del paese e ha minacciato il governo libanese di aver superato ogni linea rossa. Intanto, a nemmeno 24 ore dalla firma di Washington, si registra il primo attacco israeliano nel sud del Libano, nella zona di Nabatieh. Netanyahu ha ribadito che l'accordo consente a Israele libertà operativa fino al disarmo di Hezbollah. Il commento di Emanuele Valenti.
L'accordo Israele-Libano elenca una serie di obiettivi di lungo periodo: la sovranità e l'integrità territoriale del Libano, il disarmo di Hezbollah, il ritiro israeliano dal paese vicino. Il segretario di Stato americano Rubio, annunciando la firma, ha parlato di un primissimo passo, l'inizio dell'inizio. Non poteva usare espressione migliore, perché la pace nel sud del Libano, il disarmo di Hezbollah e il ritiro dell'esercito israeliano sono obiettivi lontanissimi, si fa ancora fatica a vederli. In concreto, l'accordo prevede, seppur senza alcun calendario, il ritiro israeliano da due piccole zone a ridosso del fiume Litani con il graduale ingresso dell'esercito libanese, la creazione di una cellula di coordinamento militare tra i due paesi, il supporto americano all'esercito di Beirut. L'obiettivo geopolitico di entrambe le parti sembra quello di escludere l'Iran, che voleva che il Libano rimanesse dentro il negoziato tra Teheran e Washington. In realtà il memorandum tra iraniani e americani parla di fine della guerra in Libano. E voler escludere l'Iran, il fine di questo accordo, vuol dire, per israeliani e libanesi, isolare Hezbollah, costringerla al disarmo. Netanyahu ha detto che fino a quel momento Israele non si ritirerà, mentre Hezbollah chiede per il disarmo il totale ritiro israeliano e si è detta disposta a una guerra civile. Tutto come prima, o quasi, con la conferma che israeliani e una parte di libanesi abbiano gli stessi nemici, Iran ed Hezbollah.
E sono ripresi attacchi e accuse reciproche tra Iran e Stati Uniti che mettono a rischio la tregua. Il nuovo scontro in atto riguarda il controllo della navigazione dello stretto di Hormuz e il passaggio delle navi che ha visto almeno due imbarcazioni colpite negli ultimi due giorni. Sentiamo la ricostruzione di Farhan Sabahi.
Il presidente statunitense Donald Trump ha accusato Teheran di aver attaccato giovedì una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Per ripicca, venerdì Trump ha lanciato attacchi sul territorio iraniano. Il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato che gli ultimi attacchi americani hanno preso di mira siti iraniani di stoccaggio di missili e droni e postazioni radar costiere, tra cui il molo di Sirik nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto con attacchi contro obiettivi statunitensi nel Golfo. I Pasdaran hanno detto che se l'aggressione si ripeterà, la nostra risposta sarà più ampia. Di pari passo, la diplomazia di Teheran accusa gli Stati Uniti di avere violato l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Teheran esorta gli stati del Golfo Persico a impedire che il proprio territorio venga usato per azioni ostili e Teheran chiede alle Nazioni Unite e agli organismi internazionali di intervenire di fronte alle violazioni del diritto internazionale. Lo scambio di fuoco solleva dubbi sugli sforzi per mantenere aperto lo stretto di Hormuz in attesa dell'accordo definitivo tra Washington e Teheran. Quando si negozia la pace non si dovrebbe fare la guerra, ma piccole schermaglie calibrate possono servire a mettere il sale sulla coda dell'avversario, ma fa anche capire che la nuova leadership di Teheran non gioca più la carta della pazienza strategica come faceva il leader supremo Khamenei e cerca invece di incalzare Trump affinché concluda l'accordo in vista delle elezioni di medio termine di novembre. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
Tutta l'Europa nella morsa del caldo che si sposta progressivamente verso est. Dall'ovest della Francia si registra la prima diminuzione di qualche grado delle temperature torride. A Parigi, decimo giorno di fila sopra i 35 gradi, un altro record che sarà battuto domani. I servizi sanitari della capitale hanno dichiarato almeno 109 vittime del caldo nelle ultime 24 ore, tra annegamenti e colpi di calore, e un aggravamento della situazione negli ospedali parigini che non si vedeva dal tempo del Covid. Chiamate ai servizi di emergenza aumentate dell'80% nell'ultima settimana, il comune parla di crisi sanitaria. La prefettura ha annullato festival ed eventi all'aperto, compreso il Pride che doveva tenersi oggi. Stessa scelta a Lione. In Germania raggiunte temperature mai viste con oltre 41 gradi, ritardi ferroviari e di servizi e diverse autostrade chiuse per danni all'asfalto dal calore. A Berlino con 39 gradi, cannoni ad acqua dei mezzi antisommossa della polizia sono stati usati per rinfrescare piazze e cittadini, record storico anche in Danimarca con più di 37 gradi e in Slovacchia con l'allerta rossa da domani in tutti i paesi dell'est Europa. In Italia domani saranno ancora 18 le città da bollino rosso con i livelli idrometrici in picchiata anche nel nord Italia, che dove si registrano temperature sopra i 35 gradi in Trentino e Valle d'Aosta. Numeri che ci ricordano quanto siano necessarie la mitigazione climatica e la trasformazione energetica. Il direttore di un cantiere a Olbia, Renato Mariotti, di 69 anni, è morto questa mattina dopo essere precipitato da un palazzo in costruzione di una decina di piani. Indagini sono in corso per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente sul lavoro e accertare eventuali responsabilità. È l'opera più costosa finanziata con il PNRR, la nuova diga di Genova, dopo mesi di denunce del sindacato sulle condizioni di lavoro in uno dei più importanti cantieri pubblici d'Italia. La procura di Genova ieri ha arrestato 8 persone e messo sotto controllo giudiziario 2 società, una di Brescia e una di Genova, per caporalato. Secondo quanto emerso, le due ditte costringevano gli operai a cedere parte del loro stipendio fino al 60% per pagarsi i dispositivi di sicurezza e gli alloggi intestati alla società comunità. Ad andare dal sindacato e dalle autorità sono stati alcuni lavoratori indiani che si sono ribellati e l'inchiesta mette di nuovo sotto accusa il sistema opaco degli appalti. Sentiamo Fabio Marante, segretario Fillea di Genova.
Avevamo dei segnali che purtroppo poi sono stati confermati. I lavoratori ci dicevano che c'erano delle problematiche non solo rispetto alla paga ma rispetto anche alle ore che effettivamente facevano.
Ma qualcuno tutto andava a verificare?
Il sistema delle regole anche nei grandi appalti le conosciamo. Il sistema dei controlli spesso si limita a controlli di forma e non di sostanza e i lavoratori con coraggio, mettendo a rischio la loro incolumità e quello dei loro cari nel paese di origine, denunciano per i quali oggi è necessario costruire le protezioni opportune, da quella lavorativa, quella abitativa, quella sociale, perché questi ora, perdendo il lavoro, hanno perso il vitto, hanno perso l'alloggio, ma devono essere messi in condizione di protezione, perché hanno fatto una cosa importante. Noi ci siamo già attivati per la verifica del rilascio della documentazione speciale, per fare in modo che non diventino addirittura clandestini, e poi ci la costruiscono una vera e propria protezione sociale che riparta da una casa nell'immediatezza, da una sussistenza e quindi un lavoro.
Sarebbe un uomo di 43 anni, amico di famiglia, il sospettato della strage avvenuta ieri sera a Roma, in cui sono morti padre, madre e una bambina di 8 anni di origini bengalesi. Il presunto autore sarebbe un connazionale. Rimasto ferito il figlio di 20 anni che ha dato l'allarme e che ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gemelli di Roma, sono ancora in corso le ricerche del sospettato. Una donna è stata uccisa dal compagno in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia. Si chiamava Mary Hopkins, aveva 51 anni ed era di origine americane. Becken Olivieri, italiano di origini mauriziane, l'avrebbe soffocata con un cuscino. L'avrebbe ammesso lui stesso ai carabinieri quando oggi pomeriggio si è presentato nella caserma di Sanremo per costituirsi. Il femminicidio risalirebbe a ieri sera. La ricostruzione di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il governo ha dichiarato che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura, lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. L'udienza in cui il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata per il 30 settembre. Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato quel 27 giugno del 1980 in cui morirono 81 persone che si trovavano a bordo del volo civile decollato da Bologna e diretto a Palermo. Mattarella ha ribadito che ricostruire quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. Affitti congelati per 1 milione di appartamenti a canone stabilizzato. Il sindaco di New York Mamdani, dopo dure polemiche e dimissioni per protesta delle associazioni dei proprietari di case, mantiene una delle principali promesse elettorali e conferma il suo effetto trainante anche sui democratici. Sentiamo il servizio da New York.
La prima grande vittoria politica di Zoran Mamdani da sindaco di New York. L'organismo cittadino che decide gli aumenti degli affitti regolamentati ha votato con un margine schiacciante, 7-1, a favore del congelamento degli affitti di oltre 1 milione di appartamenti a canone stabilizzato, più del 40% del patrimonio abitativo della città. Si tratta di una promessa simbolo della campagna elettorale di Mamdani, che appena 6 mesi dopo il suo insediamento sembra aver consolidato una posizione di forza assoluta all'interno del Partito Democratico newyorkese. La decisione ha provocato un duro scontro con il settore immobiliare della città. Molti proprietari di case, i cosiddetti landlord, sostengono che senza aumenti sarà più difficile mantenere gli edifici, ma in un certo senso sono stati smentiti da uno dei loro 2 rappresentanti all'interno del board, che ha sorprendentemente votato a favore del congelamento, sostenendo che ulteriori aumenti rischierebbero semplicemente di spingere più inquilini a non pagare l'affitto. Poche ore prima del voto, l'altra rappresentante dei proprietari si era dimessa, denunciando un esito già scritto, un'accusa respinta dalla presidente del board, nominata proprio da Mamdani a febbraio. Non è la prima volta che New York congela gli affitti regolamentati, ma è la prima volta che il blocco riguarda contemporaneamente i contratti annuali e biennali. 2 fantasmi ora rimangono sullo sfondo. Il primo, il fatto che chi vive nel 60% delle unità rimaste, non affette dalla decisione di ieri, rischi di subire aumenti radicali nel mercato libero nel medio termine. Il secondo, la possibilità di cause legali che accusino il board, in teoria indipendente, di essere stato influenzato dalle scelte politiche di Mamdani. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Ancora manifestazioni in Albania del movimento dei fenicotteri, iniziato per difendere una riserva ambientale dalla speculazione edilizia promossa dal genero di Trump, con l'avallo del governo di Edi Rama, è diventato un'onda di protesta contro la corruzione e la svendita del paese. Stasera a Tirana, ennesima manifestazione, abbiamo raggiunto l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Italiana, Ilaria Salis, che si trova a Tirana per partecipare.
Allora, sono venuta qui a Tirana per vedere da vicino quella che è la situazione. Appunto, ci sono ormai da un mese proteste tutti i giorni, nel fine settimana sono più partecipate, e anche per parlare, per conoscere insomma le persone che intorno a questo movimento. Ho avuto già modo di parlare con attivisti e attiviste, persone che vanno in piazza per dire che l'Albania non è in vendita, vogliono resistere di fronte a quella che è l'arroganza degli oligarchi, che pensano con i loro soldi di poter comprare ogni cosa, di poter comprare le terre, di poter comprare perfino la democrazia. Il progetto di questo resort di lusso è qualcosa che ha dei tratti in comune con quello che è stato invece la costruzione dei centri per migranti di Gjader, ed è un'impostazione neocolonialista in cui alcuni paesi pensano di poter fare quello che vogliono in altri, e di fronte a questo, ecco, il popolo albanese dice no. E dunque siamo qui per sostenere le istanze del popolo albanese, per sostenere il suo diritto alla sovranità popolare.
Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 8:30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.